Siamo qui sempre con Roberto Frecantoni. Ne approfittiamo per fare un po' un escursus sulla storia degli Schiantos, che è una storia molto ampia, che coinvolge non solo concerti, non solo testi, non solo poesie, non solo verdura. Cominciamo dal primo concerto, al Punto Club di Vignola. Come ci si è arrivati a quel primo concerto, quindi come nasce il gruppo, eccetera, e poi in seguito come prosegue la storia?
Il gruppo degli Schiantos nasce dall'insofferenza al già visto, al già detto, al già sentito, nel senso che molto presuntuosamente voleva essere un gruppo diverso da tutto quello che era stato perlomeno in Italia rispetto alla musica rock. Insomma, nasce adottando il linguaggio della musica rock, un linguaggio internazionale, ma con una virata verso l'italiano, la lingua madre, perché gli Schiantos, in questo rivendico un primato tutto loro, sono stati i primi ad usare il gergo giovanile, cioè a cercare di innestare nella canzonetta tradizionale italiana il gergo, l'uso del gramlò, insomma l'uso dello slang, del gergo che si parlava tra noi ragazzi in quel periodo. Ecco perché un disco come Monotono del 1978 inizia con tutta una serie di discorsi gergali: ma che viaggio ti fai, sono in paradura, che vuol dire in paranoia ovviamente, sono in paradura, schiodiamoci, fatti questo slego, cioè fatti questo ballo, insomma, e il resto. Oggi, come si diceva prima, anche per la satira, siamo talmente abituati a tutti i tipi di linguaggio. Poi c'è stato Giovannotti, c'è stato Vasco Rossi, che tra l'altro ha riconosciuto, devo dire con molta onestà, il debito con gli Schiantos, dicendo: se gli Schiantos non fossero esistiti, probabilmente io sarei stato un cantautore rock un po' più tradizionale, nel senso che Vasco Rossi ha ascoltato molto gli Schiantos, e credo che la cosa forse è servita per indicare un sentiero un po' diverso rispetto a quello tradizionale. E infatti gli Schiantos hanno usato il linguaggio tipico della propria tribù. Per esempio, erano decisamente contro i cantautori, che ci sembravano quasi tutti molto prolissi, molto melensi, e che usassero l'aborrito messaggio, no? Come si diceva allora, il messaggio obbligatorio, il messaggio sociale obbligatorio. Perché, si chiedevano gli Schiantos, ci deve essere in arte un obbligo come quello di dover usare un linguaggio che arrivi ad essere un'esortazione al sociale, no? Che deve essere un proclama a tutta la società, che deve essere un'indicazione di impegno sociale, che l'arte prevede la libertà assoluta innanzitutto, e prevede che si possono fare anche esperimenti diversi, come quello per esempio di lanciare a metà concerto verdura sul pubblico. Perché? Perché in quel modo si rompeva la separazione tra artista sul palco e pubblico che fa lo spettatore alla lettera. Spettatore etimologicamente significa colui che sta fermo e aspetta che succeda qualcosa, colui che è testimone di qualcosa, testimone però immobile, no? Testimone amorfo. No, gli Schiantos volevano che il pubblico diventasse attivo, che il pubblico facesse il concerto insieme a noi, che si rompesse questa barriera che c'è tra attore e pubblico degli astanti, pubblico degli spettatori. Questo hanno fatto gli Schiantos, hanno tentato di fare gli Schiantos, adottando quello che era il linguaggio scoperto in quel periodo dal movimento studentesco, e cioè il linguaggio della satira, dell'ironia. Ed ecco perché siamo qui alla mostra della rivista Al Male, perché è giusto non dimenticare quel nostro periodo storico. Non ha futuro chi non ricorda il proprio passato, perché rischia di ripetere gli stessi errori, rischia di girare su se stesso e di non andare avanti. Il passato può servire non per indugiarvi, non per ricordi di nostalgia più di tanto, ma per andare avanti in maniera più lucida. Ed ecco perché siamo qui appunto a ricordare Il Male, questa rivista strepitosa che è stata coeva degli Schiantos, nata nello stesso periodo. Siamo cresciuti parallelamente e ci siamo fermati più o meno nello stesso periodo, paradosso che racconto molto volentieri. Gli Schiantos nei primi anni 80 si sono bloccati, si sono fermati, si sono spaccati e divisi, furono invitati a partecipare al 30° Festival di Sanremo, della canzone italiana di Sanremo, e il gruppo si spaccò. C'era dentro agli Schiantos chi pensava che non bisognasse andare al Festival di Sanremo, non bisognasse concedersi alla retorica nazionale, nazional popolare, e chi invece pensava che comunque mantenendo la propria dignità, il proprio percorso artistico, la propria arte, mantenendo fede e coerenza alla propria arte, si potesse, anzi si dovesse andare in qualunque posto, compreso il Festival di Sanremo, per tentare di proporre appunto il proprio discorso e di imporre il proprio discorso. E il gruppo si spaccò da lì a poco anche, e si fermò da lì a poco anche, perché non voleva diventare le stupide rockstar che diceva di criticare nelle proprie canzoni. Cioè, gli Schiantos, e in questo assolutamente figli del movimento studentesco, pensavano che allora, a quei tempi, parlo della fine degli anni 70, primi anni 80, avere successo volesse dire vendere l'anima creativa, vendere il culo, in altri termini, al business discografico, al mondo della discografia. Ed è per questo che clamorosamente si sono fermati nel periodo in cui nel loro piccolo avevano maggior successo. Quando incontrammo Guido Elmi, produttore di Vasco Rossi, lui ci disse: ma voi siete dei pazzi, ci disse Guido Elmi, siete dei pazzi voi Schiantos, perché vi siete fermati proprio nel periodo in cui avevate più successo e la gente vi aspettava ancora, vi voleva ancora, desiderava sentirvi, ascoltarvi. Dovete capire che la gente, il messaggio alla gente arriva sempre un po' in ritardo, quindi il successo si consolida sempre con qualche anno di ritardo. Ma noi avevamo questa mentalità, appunto, che avere successo volesse dire diventare degli odiosi paladini della retorica piccolo borghese, no? Volesse dire assecondare in qualche modo, diventare consoni al sistema, assecondare il linguaggio del sistema, la retorica di regime in qualche modo, no? Questo era quello che pensavamo. Ed è per questo che gli Schiantos, paradossalmente, a differenza di quanto si fa tradizionalmente e quanto non si farebbe mai oggigiorno, si fermarono proprio nel periodo di maggior successo. Anche il Male ebbe poi dei problemi, ne ebbe tanti, problemi di tipo giudiziario, forse anche esasperanti per certi versi, e poi andò a scemare la sua pubblicazione, anche perché alla lunga, una volta che hai scoperto il gioco, non puoi ripeterlo all'infinito, così come gli Schiantos poi hanno smesso di tirare verdura al pubblico, perché ogni bel gioco dura poco. Anche gli Schiantos appunto smisero, ed anche la rivista Il Male, dopo aver consolidato questo esperimento, capì che era necessario anche in qualche modo tirarsi da parte, cioè lanciare il sasso provocatoriamente e poi dopo un tot nascondere la mano, o quasi subito in sostanza, non diventare retorici, non diventare prolissi, perché il gioco era oramai palese, era oramai più che consolidato. In questo erano anche molto figli del situazionismo, insomma, questa dottrina filosofica che predica appunto la velocità massima nel diffondere il messaggio e poi il cambiamento più repentino, insomma. Ecco, gli Schiantos non volevano diventare un prodotto, come dire, di commercio come tanti altri. Ecco, Il Male fece lo stesso, anche poi a seguito dei numerosi elevatissimi problemi di tipo giudiziario, e soprattutto dopo aver consolidato il proprio discorso terminò la propria pubblicazione. Ma il seme gettato nel terreno fertile poi produsse tante altre riviste ironiche, tra l'altro arrivate fino ai giorni nostri, dove peraltro assistiamo ad un momento di stasi rispetto al discorso della stampa ironica. Vedremo cosa succederà.
C'è una frase particolare che mi ha colpito nei vostri concerti, era: largo l'avanguardia, siete un pubblico di merda. E come nasce, quale struttura, quale messaggio, insomma, in qualche maniera voleva rilanciare dal palco?
Beh, il verso successivo secondo me è abbastanza indicativo e rivelatore. Dice: applaudite per inerzia. Quindi è questo in realtà che si vuole fare. Il messaggio degli Schiantos, se di messaggio si poteva parlare, era quello di svegliare un pubblico molto amorfo, un pubblico che praticamente chiedeva più o meno le stesse cose che si chiedono a un concerto, agli stessi artisti. Chiedeva la stessa procedura, lo stesso rito, chiedeva di consumare più o meno gli stessi prodotti. Ecco, gli Schiantos volevano essere, prendere le distanze da tutto questo, essere assolutamente diversi e quindi dire al pubblico: svegliatevi, siate attivi a vostra volta, partecipate attivamente a questo concerto, così come nella vita partecipate attivamente al procedere degli eventi, anzi determinateli voi stessi, non siate in qualche modo passivi, ma siate protagonisti nel decidere voi stessi la vostra vita, le vostre scelte più importanti.
Schiantos e TV, l'esperienza di Colorado Caffè, riesci a racchiuderci un po' cosa ha significato anche per voi quel tipo di esperienza, questa costante andare settimanalmente in TV e accompagnare uno spettacolo satirico, eccetera?
Beh, gli Schiantos hanno partecipato a questa trasmissione televisiva che è andata in onda su Italia 1 Reti Mediaset, perché semplicemente perché sono stati invitati con molto calore, con una certa insistenza e con grande partecipazione, insomma, e quindi gli Schiantos hanno detto sì volentieri, perché sono stati in qualche modo lusingati da questa scelta e dall'insistenza delle persone che l'hanno proposta, naturalmente. E inoltre si sentivano coerenti in un programma satirico, in un programma ironico e divertente come voleva essere, almeno nelle intenzioni, Colorado Caffè Live, un programma registrato davvero dal vivo, praticamente dal vivo, e quindi con certe caratteristiche che a noi sono sembrate interessanti, molto interessanti. Inoltre gli Schiantos hanno rilevato subito un'affinità con l'umorismo, con la satira della trasmissione stessa. Infatti si sono trovati molto bene, ci siamo trovati molto bene con i cabarettisti, con gli autori comici, perché oltre che cabarettisti erano anche autori delle loro performance, quindi direi dei comici a tutto campo. Presenti nella trasmissione, ci siamo trovati davvero bene, ci siamo divertiti molto e ci siamo sentiti parte di questa trasmissione in coerenza con la trasmissione. La trasmissione non ci ha arricchiti, naturalmente, e questo fa parte della tradizione Schiantos, come da copione Schiantos, ma naturalmente ci ha permesso di sopravvivere. E inoltre è stato un piccolo rilancio per il marchio Schiantos, che suscita sempre molte diffidenze nell'ambito discografico e mass mediatico, nel senso che la radio e la televisione, insomma, ha una certa, oltre che il mondo discografico, hanno tutti una certa diffidenza nei confronti degli Schiantos. Anche quando furono invitati nel 1980 a partecipare alla 30ª edizione del Festival di Sanremo, gli Schiantos furono osteggiati ed eliminati quasi subito da una giuria, l'abbiamo saputo dopo, perché giornalisti che noi abbiamo conosciuto in seguito ci hanno rivelato questo retroscena, da una giuria che aveva paura che gli Schiantos stessi bestemmiassero o si denudassero dal vivo. Direi che la giuria era assolutamente terrorizzata da quello che gli Schiantos avrebbero potuto fare, da quello che in teoria si pensava in quel periodo gli Schiantos avrebbero potuto fare. Gli è andata molto male, perché qualche anno dopo il gruppo dei Madness, un gruppo ska, ha avuto nel loro cantante il protagonista che si è girato di spalle, si è tolto le braghe ed ha mostrato i glutei al video. E ad ogni modo gli Schiantos molti anni prima erano visti con una diffidenza che rasentava il terrore negli ambienti più tradizionalisti, e quindi hanno sempre avuto molta difficoltà ad andare in televisione, a fare trasmissioni radiofoniche, a fare tutto quello che è programma ufficiale, no? Per questo anche abbiamo accettato, per oltre che per fare un'esperienza nuova, diversa, nella quale ci siamo poi riconosciuti perché è autentica, abbiamo accettato di andare a Colorado Caffè Live, perché ci sembrava anche una boccata d'ossigeno per la nostra storia. Noi da anni continuiamo a fare concerti, ma la promozione sul nostro nome è scarsissima, perché noi rasentiamo l'autoproduzione, ecco, quindi non possiamo essere aiutati in alcun modo da pubblicità e da spot promozionali e da sforzi promozionali che nessuno fa nei nostri confronti, quindi siamo praticamente semi-autonomi.
Abbiamo parlato di Schiantos e TV, Freak Anthony TV invece, oltre a collaborazione con testi eccetera, io ricordo una particolare trasmissione in cui facevi una specie di maggiordomo filosofo. Qual è stata quell'esperienza? Come ti ha arricchito? Ti è piaciuta? Torneresti volentieri a farla?
Parto a risponderti dall'ultima affermazione: non mi ha arricchito dal punto di vista economico, perché anche in quel caso la RAI e la SIAE hanno trovato il modo di non pagarmi, le 13 puntate che io avevo scritto per questa trasmissione, per questa rubrica, anzi nella trasmissione che si intitolava Gratis, per questo programma che si intitolava Gratis e che mi ha preso in parola, ci ha presi alla lettera. Infatti noi abbiamo lavorato gratis, io in particolare, pur facendo il maggiordomo di Angelo Branduardi e pur scrivendo il copione di quelle sceneggiate fatte con Angelo, d'accordo con Angelo che mi ha dato carta bianca, io non ho visto alcun compenso dalla RAI e dalla SIAE, neppure come diritto d'autore, perché hanno inventato una gabola che mi ha impedito di ricevere qualsiasi diritto d'autore e qualsiasi compenso per la prestazione fatta. Ma è stata un'esperienza dal punto di vista naturalmente artistico-culturale arricchente, perché io ho potuto confrontarmi con queste 13 puntate di trasmissione sulla RAI in seconda serata, RAI 1, quindi un impegno importante, perché poi con Angelo Branduardi ho potuto poi sistemare questi dialoghi abbastanza provocatori nei confronti degli ospiti invitati ogni volta alla tavola di questo cantautore, appunto. Il sesso dell'angelo era il tema, per cui si poteva certamente chiacchierare di tutto e di più, ed è stato bello anche confrontarsi con la scrittura televisiva, insomma con la scrittura di dialoghi televisivi. È stato bello anche incontrare gli ospiti della trasmissione di Angelo Branduardi e conoscerli a loro volta, ecco. Quindi dal punto di vista umano, dal punto di vista del lavoro, arricchente. Per il resto, dal punto di vista economico, per esempio, assolutamente deludente.
Mi inserisco per dire che comunque a Freak Anthony, o perlomeno alias Dottor Astro Vitelli, noi dobbiamo comunque una cosa importantissima in Italia, cioè fu il primo appello lanciato attraverso le pagine di Alter Alter a dedicare in Italia un luogo pubblico alla memoria di John Lennon. Come molti dovrebbero sapere, sarebbero tenuti a sapere, Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, da allora raccolse immediatamente questo appello e può fregiarsi di essere stato il primo comune in Europa a dedicare uno spazio pubblico, più precisamente un parco, alla memoria di John Lennon, poeta, musicista e pacifista. Di questo io e tanti altri ringraziamo sinceramente il dottor Astro Vitelli.
Astro Vitelli, commosso, raccoglie il ringraziamento e ricambia i complimenti. Un gesto doveroso quello di dedicare una strada, una piazza, un giardino o anche un parco, come poi ha fatto il comune di Castelnuovo Rangone in provincia di Modena, dimostrando così una lungimiranza rara e in anticipo sui tempi. Bisognava dedicare una piazza, una strada, un parco o uno spazio cittadino alla memoria di John Lennon, che è stato un artista e anche un uomo politico, un cittadino del mondo che ha cambiato il mondo stesso, che ha cambiato la storia dell'uomo in meglio, l'ha migliorata, e quindi credo che questo riconoscimento gli sia dovuto, dovesse essere, e gli sarà dovuto anche per quanto riguarda il futuro. Ripeto, non ci si può e non ci si vuole, non ci si deve dimenticare di quello che ha proposto John Lennon, che ha scritto la più bella e la più importante canzone antimilitarista di tutti i tempi, che è Imagine.
Le ultime due domande. La prima, 30 anni di concerti, il pubblico visto dal palco, cosa è cambiato? L'abbandono del lancio degli ortaggi, dicevi, ma anche cosa è cambiato veramente? Il rapporto col vostro pubblico e il pubblico stesso, c'è un salto generazionale, 30 anni sono molti. Come li vedi, come reagite voi rispetto a questo?
Sì, dici bene, il pubblico degli Skiantos è molto cambiato, direi trasformato, ci sono stati due ricambi generazionali, ma devo dire che i ragazzi o ragazzini, i teenager, gli adolescenti che vengono a sentire gli Skiantos conoscono le canzoni, le cantano insieme a noi e quindi le hanno imparate o dai fratelli maggiori o dai padri. E sono molto attivi, nel senso che vengono con la voglia di rivivere la leggenda che gli è stata tramandata, di cui hanno saputo appunto dai fratelli maggiori o dai padri, e quindi vivono la voglia di essere in qualche modo maltrattati e provocati dal linguaggio nudo e crudo degli Skiantos, oltre che dalla voglia di ascoltare appunto le canzoni Skiantos, quelle in qualche modo tramandate nella mitologia appunto dalle generazioni precedenti. Devo dire che sono piuttosto scatenati, ma non per copione. Sì, c'è il copione Skiantos che prevede lo scambio, se non il lancio di verdura, perché ogni bel gioco dura poco e non lo si poteva riproporre in tutti i concerti, anche se gli Skiantos hanno trovato nel corso degli anni delle varianti, e cioè hanno lanciato caramelle, cracker e in un paio di occasioni anche vermicelli da pesca. Dicevo, quindi hanno cambiato l'oggetto del lancio, ma hanno mantenuto il lancio, però non lo si fa sempre, non lo si fa spesso. Però la provocazione di pubblico di merda che noi lanciamo al pubblico, lanciamo agli spettatori, che ci ritorna insomma sotto forma di gruppo di merda, e allora diciamo questa è coerenza, gruppo di merda per pubblico di merda, fa sì che appunto il pubblico si scateni, comunque ci sia la voglia di muoversi e di muoversi anche mentalmente con una gara di insulti. Io spesso dico, vediamo qual è l'offesa più originale di questo concerto, no? E di solito non premiamo, ma in qualche modo gratifichiamo sempre dal palco la scelta della proposta migliore per quanto riguarda l'offesa di quel concerto, l'offesa del giorno. Cerchiamo comunque di ribaltare il copione tipico dei concerti classici, cerchiamo proprio di stravolgerlo ancora una volta, e devo dire che in questo anche le nuove generazioni di spettatori stanno al gioco, vogliono giocare, vogliono partecipare a questo gioco ribaltato, questo gioco che inverte i canoni tradizionali dello spettacolo dal vivo, no? Inverte proprio la procedura tipica del concerto medio che si fa ai nostri tempi, no? Dove il pubblico applaude educatamente, dove si batte le mani a tempo, si cerca di battere le mani a tempo, perché dal palco uno dei musicisti dice adesso tutti battiamo le mani a tempo. Insomma, gli Skiantos evitano come la peste tutto questi ingranaggi, queste procedure, e fanno tutt'altro, e devo dire che il loro pubblico, anche di giovani o giovanissimi, è preparato a questa inversione di ruoli, insomma a questo ribaltamento.
Ultimissima domanda, progetti letterali e musicali per il futuro?
Guarda, io credo che, conoscendo Freak Anthony, quale poi lo conosco io e lo conosco non del tutto bene, devo dirti però che per quanto possa prevedere sul futuro, qualcosa sul futuro dell'imprevedibile, Freak Anthony credo che continuerà a scrivere, perché gli piace farlo, perché gli viene abbastanza spontaneo, quindi credo che continuerà ad andare avanti ad affliggerci con i suoi libri. Credo che continuerà a fare dischi con gli Skiantos, dischi che nessuno gli promuoverà, e quindi che insomma rimarranno all'interno di quelle 5-7 mila copie che di solito gli Skiantos, bontà del pubblico, riescono a vendere. Perché continuerà ad andare avanti, perché si diverte, se nessuno lo abbatte continuerà a fare le solite cose, ecco. Con alcune digressioni che gli piace fare, insomma, se gli capitasse una proposta per un film, credo che ci proverebbe, ecco, conoscendolo. Se fosse nelle sue corde, credo che accetterebbe di farlo. Non so, se gli capitasse una trasmissione televisiva, credo che ci si cimenterebbe, insomma, ci si confronterebbe. Ecco, per il resto, praticamente, io ripeto, penso che continuerà sulla sua solita strada. Se nessuno lo abbatte lungo il sentiero, penso che ci dovremmo aspettare nuovi libri e nuovi dischi. Staremo a vedere.
Grazie, attendiamo con impazienza allora.
No, grazie a voi. Mi chiamo Roberto Antoni, detto Freak, Freak Antoni, sono paroliere e cantante del gruppo rock degli Schiantos. Mi trovo oggi, sabato 10 giugno, da mezzogiorno alle 13, dalle 12 alle 13, al Caffè dell'Orologio di Modena. Sto registrando dal vivo una trasmissione radiofonica in compagnia del gruppo Alchemia. Gruppo Alchemia che è costituito da queste due persone.
Novara Flavio.
Marco Balugani.
Benissimo, ho alla mia sinistra Massimo Masini, che è stato l'ideatore e in qualche modo il realizzatore di questa mostra sulla rivista Il Male. Puoi confermare, Massimo?
Sì, posso confermare e vorrei parafrasare il titolo di un tuo vecchio album, di un vostro vecchio album, Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti.
Vero, noi tutti quanti ci possiamo in qualche modo riconoscere in questo slogan e possiamo dirlo forse in coro: non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti. O come vero, o come vero, o come vero.
Grazie.
Grazie a voi, è stato divertente.